Segni e parole e Radio Poderosa presentano Sfatti, un romanzo scritto e letto da Natasha Sgarbossa. Seconda puntata.
Il direttore Paganini era vecchio dentro, nonostante fosse ancora nei primi 50 della sua vita. Non che ci fosse qualcosa di male, anzi il suo spirito in qualche modo era in linea con la specializzazione in geriatria. Era però un soggetto a dir poco abitudinario. Sapeva di pulito e ordinato, ma vestiva sempre uguale a ogni stagione. Ci sono persone che nascono vecchie, e non c'è niente che tu possa fare. Anche il taglio di capelli e la montatura rettangolare degli occhiali in alluminio, particolarmente fuori moda, erano frutto di una naturale indifferenza verso lo scorrere del tempo. Ciò nonostante, Arrigo Paganini era molto ben voluto e stimato da degenti e personale di servizio. Era quel che si dice un serio e affidabile gestore, con tanto di specializzazione medica e spiccata mentalità da ragioniere. Il vero manager indiscusso, l'anima di Villa Aura, era l'amministratore delegato, Andrea Casati, uomo inaccessibile ed enigmatico, che si recava in villa di sorpresa circa una volta al mese. Arrivava negli orari più impensabili e ispezionava stanze e ambienti comuni. Era educato, ma non dava confidenza. Ascoltava tutti e alla fine di ogni visita era solito tenere un discorso su eventuali punti da migliorare. Si capiva che era uno sportivo per via del fisico asciutto e ben tornito. Semplice nel vestire, emanava tuttavia una forza interiore, quella che Nina definiva carisma. Sapeva farsi rispettare con l'autorevolezza di chi conosce e ama il proprio mestiere. Era senza dubbio un uomo molto intelligente, un leader nato e ne dava prova a ogni incontro, perché dopo i suoi sopralluoghi seguivano sempre miglioramenti. Una piccola biblioteca, uno sportello di ascolto, corsi di intelligenza emotiva per il personale. Andrea Casati credeva nel potere delle persone, oltre che in se stesso, e questo i dipendenti lo percepivano. In un settore nel quale in genere il sistema li considerava numeri, erano oltremodo lusingati della considerazione e, in qualche modo, dal rispetto con il quale erano trattati. Era questo il segreto del successo di Villa Aura. La ragione di quell'atmosfera di benessere che Nina aveva colto nell'aria e ora poteva vivere sulla propria pelle. Questa personalità fuori dal comune lo rendeva un uomo altamente desiderabile, nonostante non particolarmente bello. Le donne fantasticavano su di lui e più di qualcuna si era messa in mostra, ma Casati pareva irreprensibile sotto questo aspetto. Era proprio la sua ambivalenza ad affascinare. Nina l'aveva studiato e tra sé così lo descriveva. In lui convivono l'uomo forte e l'animo gentile. Il gentiluomo dalle maniere semplici che sa mettersi nei panni degli altri. Una rarità. È però consapevole del suo potere. Quel però lasciava intendere che, forse, la sua poteva essere una strategia. Non se ne sarebbe stupita. Per arrivare a gestire tutte quelle residenze lungo lo stivale non doveva essere uno sciocco. Furbo o no, restava un gran bel tipo e lei ne ammirava la tempra e l'animo intraprendente, perché le ricordava esattamente la donna che un tempo era stata lei. Alina non amava il freddo umido del nord Italia. Lei, che era nata e cresciuta in un piccolo paese ai confini della Moldavia, aveva conosciuto gli inverni rigidi continentali, ma quelle temperature che potevano sfiorare anche i 15 gradi sotto lo zero erano secche. C'era una bella differenza, pensava, mentre aspettava il pullman della mattina presto. Quell'attesa al freddo le pareva un'immensità e sentiva in corpo tutto il peso della sua solitudine e della stanchezza. Erano 3 anni che stava in Italia e, a parte il duro lavoro nella prestigiosa residenza, aveva poco di cui rallegrarsi. Sua madre Florenzia era in fin di vita e non poteva occuparsene, ma il peggio era saperla alle prese con il marito. Mentre saliva sull'autobus, avvertiva gli sguardi degli uomini addosso. Era sempre stato così per lei. La sua bellezza non passava inosservata. I lunghi capelli bruni, lisci e lucenti, le adornavano il viso pallido di porcellana, le labbra perfette, così come il naso, 2 occhi grandi e azzurri come il mare, un corpo agile e snello. Era bella anche dentro Alina, lo si intuiva quando entrava in una stanza, perché portava con sé la luce di chi risplende. Al contrario di molte ragazze della sua età, a lei non piaceva mettersi in mostra. Pensava a fare il suo lavoro e forse, se c'era una cosa che evitava, era proprio esibire la sua femminilità. Perciò, quando qualcuno le si avvicinava, si chiedeva sempre cosa cercasse, perché lei ne aveva avuto abbastanza delle false lusinghe. Conosceva bene le voglie passeggere degli uomini e la prepotenza con cui si prendevano ciò che volevano. A 16 anni, quando frequentava il liceo a Craiova, si era innamorata del ragazzo più bello della scuola e credeva di essere ricambiata, ma quella storia era finita con un aborto clandestino e tanto dolore nella pancia e nel cuore. Gli italiani le erano parsi più gentili da subito, ma restavano sempre uomini. Dei suoi tanti corteggiatori, molti erano parenti dei degenti o impiegati di Villa Aura, quasi tutti rigorosamente sposati. Per questo evitava le loro avance con molta educazione, senza offendere nessuno, altrimenti era anche peggio. Nel sogno era immersa nella vasca da bagno quando qualcuno improvvisamente la chiudeva a chiave. La stanza non aveva finestre e i vapori caldi annebbiavano l'ambiente. Alba si sentiva mancare, si disperava, cercava aiuto, ma nessuno poteva sentirla. si era svegliata così di soprassalto quella mattina, madida di sudore. L'orologio segnava le 6, ma non sarebbe più riuscita a dormire, perciò decise di alzarsi. Fece una doccia calda e andò in cucina a prepararsi la colazione. Si gustava il silenzio della casa nelle prime ore mattutine, mentre l'aroma del caffè saliva lento dalla caffettiera. Silvia stava ancora dormendo e lei cercò di uscire senza far rumore. Si era portata una bottiglia d'acqua calda per scongelare il vetro della sua auto parcheggiata in strada. Lo trovava ghiacciato ogni mattina. Ci voleva qualche minuto prima che la macchina si riscaldasse. Poi accendeva la radio e partiva. La musica era la sua compagnia da sempre. L'ascoltava in casa mentre faceva le sue cose, con gli auricolari quando passeggiava lungo il Po e in auto appena ci saliva. Ascoltava di tutto, ma a volte andava a cercare quella canzone che le ricordava Andrea. Era successo tutto così velocemente, una sorpresa inaspettata. L'incontro, l'intesa, le lunghe mail che le inviava ogni sera, l'entusiasmo di un'emozione appena nata. Si erano riconosciuti e capiti come succede raramente a due persone di quell'età. Lei ancora nel fiore dei suoi 40 anni, lui poco più grande. Alba aveva pensato che la vita le stesse restituendo un po' di felicità. Poi improvvisamente era finito tutto. Da un giorno all'altro si era allontanato. Rispondeva ai suoi messaggi, ma non scriveva mai per primo. Non organizzava incontri. Non telefonava. Alba pensava che fosse un tentativo di chiusura e nonostante le dispiacesse moltissimo, voleva vedere fino a che punto sarebbe arrivato. Prima o poi le avrebbe scritto inviandole una foto da uno dei suoi viaggi. Prima o poi avrebbe chiamato per incontrarla. Non poteva aver dimenticato quella bellezza. E invece no, era passato tutto settembre e si era limitato a rispondere ai brevi messaggi di lei. Poi a ottobre più niente. Alba si domandava perché. E se fosse stato solo interessato alla conquista? Ce n'erano parecchi di uomini così che una volta raggiunto lo scopo perdevano interesse. In tal caso lei non lo avrebbe rincorso. Però lo pensava e ricordava i loro incontri, pochi, intensi e indimenticabili. Uno era durato 3 giorni, gli altri il tempo di una notte. Si erano amati con la passione dei corpi e lui adesso se n'era già andato. Aveva trascorso settimane tristi, nelle quali non sapeva se chiamarlo o lasciarlo andare. Poi un giorno decise di scrivergli. Poche, semplici parole. «Ciao Andrea, che cos'è successo?» Andrea le aveva risposto un paio d'ore dopo. «Nulla, semplicemente molto impegnato. Ti chiamo stasera se puoi». Alba aveva risposto di sì. Quel giorno le era parso interminabile. Non aveva combinato granché, finché verso le 6 era squillato il telefono e aveva sentito la sua voce dopo tanto tempo. «Ciao». Una pausa. «Ciao». Poi iniziò a parlare. «Sono stato a New York un paio di settimane e ho avuto tantissimo da fare per la nuova struttura in Emilia. E ti chiedo scusa, Alba». Lei lo ascoltò, poi però disse che non c'era motivo per sparire così. «Non mi hai nemmeno scritto 2 righe per sapere come stavo. Non ti sei chiesto come potessi sentirmi?» Andrea aveva farfugliato qualcosa. Dopo aveva ripetuto di essere stato completamente assorbito dal lavoro. Verità o bugia, nessuno tranne lui avrebbe mai saputo. Da quel giorno riprese a scriverle con una certa regolarità, ma non si erano incontrati prima di dicembre. Andrea era andato a trovarla in pausa pranzo, un incontro frettoloso che le aveva lasciato l'amaro in bocca. Era contenta di averlo visto, ma non era andata come aveva immaginato. Lo aveva sentito freddo e distaccato. Quella delusione però le era servita se non altro a capire, a vedere la realtà che lei era sempre così brava a imbastire con la fantasia. Perciò, nel viaggio di ritorno, pensò che non avrebbe insistito. Se non l'avesse cercata più, lo avrebbe lasciato andare, a malincuore.
Thank you.